Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Stefano Totoro e benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'impresa. Vittorio Ghisolfi è nato nel 1930 in provincia di Alessandria, a pochi chilometri da Tortona. L'azienda che dirige si chiama Mossi e Ghisolfi. Non tutti associano questo nome ad un prodotto in particolare, ma tutti, ogni giorno, abbiamo a che fare con qualcosa che viene proprio da uno degli stabilimenti della Mossi e Ghisolfi. Il PET, ad esempio, ovvero la bottiglia di plastica. Diciamo che la quasi totalità della produzione mondiale di quei contenitori per bevande, ma non solo, è affidata al signor Ghisolfi. Oggi raccontiamo la sua storia, che parte da molto lontano.
Mio padre è brasiliano, sostanzialmente. Mio nonno è emigrato, loro facevano gli ortolani a Tortona. 14 figli, l'orto era sempre quello. A un certo punto sono partiti, sono andati in Brasile. Mio padre è nato in Italia perché a loro usava mandare la moglie incinta per partorire in Italia per avere i figli italiani, che allora era soprattutto in Brasile. Era una cosa. Quindi lui è vissuto là praticamente fino all'età di 34-35 anni, quando poi si è sposato e ha preso tutti e siamo andati in Brasile, no? Io sono vissuto in Brasile all'inizio degli anni 30, quando avevo 3 o 4 anni, e siamo stati là fino al 36 e poi siamo tornati indietro per una serie di circostanze, perché qui c'era dei problemi, diciamo, di che non c'era più nessuno in Italia sull'azienda agricola, eccetera. Siamo tornati indietro e stavamo preparandoci a ritornare là, poi è arrivata la guerra. Ricordo tante cose della guerra, no? tutta la parte della seconda linea, avevo avuto bombardamenti, problemi di tutti i generi, e io che inizialmente avrei voluto fare il pianista, ho anche trovato il sistema di rovinarmi le mani con un proiettile raccolto lì nei campi, eccetera. Quindi mi ricordo soprattutto le sofferenze, a Tortona non c'è mai stato il fronte, no, sostanzialmente. Però sofferenze, la gente con il marito, il figlio al fronte, venivano, si disperavano, poi notizie. Ogni tanto, poi anche a scuola, i professori sono andati o al fronte o a fare altri mestieri, quindi c'era un periodo. E poi i bombardamenti, naturalmente, diurni, notturni. Lì c'è uno scalo ferroviario importante, Tortona, i ponti e compagnia, sempre lì, no? Quindi soprattutto negli ultimi 2 anni sono stati anni duri, anche noi non abbiamo mai sofferto la fame, per la verità, perché essendo in campagna in qualche modo si riusciva, però insomma, tempi oggi, tenga presente che era talmente una cosa difficile tutto, che io l'anno, il primo anno di liceo scientifico l'ho fatto a Tortona, il secondo anno l'ho fatto ad Alessandria, perché Tortona poi l'hanno chiuso, eccetera, l'ho fatto ad Alessandria in bicicletta, 22 chilometri tutte le mattine alle 4:30 del mattino, neve, nebbia, pioggia e compagnia, 22 chilometri andare, 22 chilometri tornare. Oggi uno rimarrebbe analfabeta piuttosto di farlo, no? Allora era normale, assolutamente normale. C'era bisogno di fare qualche cosa. A Milano si veniva in bicicletta, a Milano negli anni, sai, non c'era ponte, non c'era strada, non c'era niente, no? Il ponte sullo Scrivia, che andava ad Alessandria, e il ponte della stradale era distrutto, il ponte della ferrovia aveva un pilone in meno, però c'erano i binari che erano rimasti, allora hanno messo delle assi sui binari e tutte le mattine si passava su queste assi appoggiandosi sulla bicicletta, cercando di non guardare l'acqua, perché sembrava che il ponte si muovesse lui, no? Quindi, però non è mai caduto nessuno. Oggi io non farei andare un ragazzo di 13-14 anni. E per dire il clima di allora, sai, qui sono passate più di mezzo secolo.
Nonostante il peso degli anni della guerra sia dominante, arriva il momento di lasciare alle spalle i ricordi di quel conflitto. Nell'Italia che vive prevalentemente di agricoltura, nell'Italia danneggiata dai bombardamenti della guerra, c'è bisogno di una ripresa, di idee per rilanciare l'industria italiana in tutti i settori. È un periodo di grande iniziativa imprenditoriale, è il miracolo economico italiano.
Tutti i grandi gruppi di trasformazione, da tutto il giro del freddo, no? Sostanzialmente i frigoriferi, non parliamo in Piemonte, naturalmente c'era già la Fiat a quell'epoca, però insomma... sono incominciati allora, cioè il cosiddetto miracolo italiano, da mille iniziative, alcune che sono andate bene, alcune che sono rimaste lì così, altre che sono scomparse, ma sta di fatto che un po' tutto il mondo si cominciava a creare una domanda di mercato, no? E questa domanda veniva su dei determinati prodotti, veniva saturata da importazioni, no? Sostanzialmente, e quindi c'era una domanda nazionale.
Nella giungla delle domande bisogna quindi trovare spazio, trovare la propria nicchia, cercare il modo per far fruttare le proprie conoscenze, le esperienze o delle volte soltanto idee. Nell'era del pionierismo industriale, Ghisolfi sceglie un terreno molto fertile e che nessuno aveva ancora battuto.
Noi ci siamo attaccati alla farmaceutica all'inizio perché i farmaci sono stati uno dei primi prodotti a essere divulgati, ci sono state poi tutte l'espansione diciamo sociale, no? quindi si è cominciato a distribuire prodotti farmaceutici dappertutto. Allora non era così normale come adesso, no? Stiamo parlando dell'inizio degli anni 50. Noi abbiamo cominciato nel 53, io con quello che sarebbe poi diventato mio suocero, il signor Mossi, e frequentavo il Politecnico a Milano e a quell'epoca le possibilità di introdursi nel settore industriale eccetera erano relativamente modeste, soprattutto dalla provincia dove c'erano ancora un 37% di addetti all'agricoltura, e sostanzialmente le imprese industriali erano modeste, no? soprattutto erano gestioni familiari, piccole familiari di qualche cosa. Ecco, noi a un certo punto abbiamo pensato alle materie plastiche. L'idea iniziale era quella di io da una parte a Milano finire gli studi al Politecnico e il signor Mossi a Tortona, che seguiva una certa produzione che è partita molto oggi, vista oggi una cosa molto modesta. Sostanzialmente le materie plastiche non erano ancora prodotte in Italia, erano sul mercato il polietilene. Oggi ci sono 50 tipi di polietilene, non ce n'era uno solo fatto dalla ICI in Inghilterra, c'era del polistirolo fatto dalla Bayer in Germania, e c'erano le prime esigenze packaging sostanzialmente, che erano molto ridotte a pilloliere per i farmaceutici, capsule di un po' di tutti i generi, cioè un materiale nuovo che si prestava a sostituire in modo positivo i materiali tradizionali, che erano allora vetro, alluminio sostanzialmente e sughero. C'era una tendenza mia, tecnica, no? Sostanzialmente c'è stata una serie di combinazioni per cui si poteva incominciare a fare qualche cosa. Io finivo gli studi e poi mi sarei dedicato al 100%. C'ero che il giorno che sono arrivate le macchine, il signor Mossi è morto, quindi sono rimasto solo e ho abbandonato naturalmente il Politecnico, sempre nella speranza di poterlo riprendere a un certo punto, ma come al solito questi sono dei bei propositi. Quindi abbiamo lavorato una diecina d'anni facendo sempre articoli di imballaggio, sostanzialmente di confezionamento, eccetera, farmaceutici e cosmetica anche. Fino al punto che si incominciava a parlare di detersivi liquidi, no? Allora tutto era il famoso fustino in polvere, no? Sostanzialmente. In quell'epoca lì noi avevamo fatto degli studi per arrivare a sostituire una parte delle polveri con dei liquidi, eccetera. A questo punto ci sono dati da fare per passare dall'agricoltura all'industria, e abbiamo fatto la nostra piccola parte in quel momento là. E abbiamo avuto un successo più che di fatturato, di immagine. Quindi abbiamo incominciato di lì lavorando come un'azienda assolutamente regionale, no? Praticamente il nostro mercato di sbocco era in Piemonte, ma soprattutto in Lombardia, no? Dove c'erano grandi aziende a livello farmaceutico.
La Mossi e Ghisolfi cresce rapidamente. Vittorio Ghisolfi è solo, non cancella mai il nome del suo primo socio, ma al timone c'è soltanto lui. I primi 10 anni di lavoro sono quelli che lui definisce i più stimolanti e stressanti al tempo stesso. La sua azienda si espande rapidamente e diventa, nel giro di un decennio, il maggior produttore italiano di imballaggi per materie plastiche.
Iniziando con un paio di macchine, siamo andati avanti sempre nel settore di trasformazione delle materie plastiche, nel settore del packaging. Al di là delle cifre di affari, allora, che erano assolutamente trascurabili, ci siamo fatti un certo nome, una certa stima anche da parte dei nostri fornitori, che erano soprattutto Montecatini. Quando c'è stato il primo disastro di Brindisi, stiamo parlando del 62, e Montecatini ha cercato sul mercato qualche azienda con condotta da gente di belle speranze più che di mezzi specifici per lanciare sul mercato questo nuovo prodotto che andava parzialmente in sostituzione del polipropilene, che è il polistirene ad alta densità, e ha trovato sostanzialmente due aziende, una a Tortona e una a Brescia. Quella di Tortona, nostra, era per sviluppare il polistirene ad alta densità per i contenitori che poi sono stati, che sono tuttora, diciamo, i contenitori detersivi, oli minerali, prodotti per la casa in generale, oltre che il sistema tutto farmaceutico, toiletries e compagnia. E dall'altra parte c'era un'azienda a Brescia che era impostate su presse di grandi dimensioni, e c'era in quel momento la tendenza a sostituire le casse di legno, quelle che portavano le bottiglie di vetro, naturalmente di birra, di vino, di acqua minerale, eccetera, con bottiglie di plastica. Quindi abbiamo fatto una joint venture, noi come Mossi Ghisolfi Contenitori Italia, per le bottiglie. Ci siamo portati sulla parte imballaggio soffiato, no? Soprattutto dall'altra parte l'imballaggio rigido. L'operazione è durata praticamente 10 anni con loro, in momenti drammatici ma anche pieni di occasioni. Sostanzialmente siamo andati avanti praticamente un anno e mezzo, poi c'è stata l'associazione di Montecatini con la Sade, no? Hanno fatto la Monte Sud a un certo punto, e poi per fortuna nostra è arrivato il momento della Shell. Hanno fatto la parte, diciamo, polimeri, petrochimica sostanzialmente, è andata in joint venture 50% Shell, 50% Montecatini. Hanno fatto la prima Monte Shell. Gli uomini della Shell sono arrivati in Italia con grandi progetti e soprattutto di gestione. E allora si parlava di una gestione budgetaria, che oggi è la gestione che anche l'ultima delle aziende fa, no? Allora sembravano cose. E infatti gli uomini di Shell hanno avuto problemi a introdurre questo sistema di governance e di gestione in Montecatini, per cui Shell ha cercato di bypassare questo prodotto lavorando con le consociate. Quindi noi, per grande fortuna, ci siamo trovati gli uomini Shell che ci hanno insegnato a gestire un'azienda. Sono andati avanti un paio d'anni, no? Perché a quel punto lì poi c'è stata la rivoluzione Edison, quindi Shell, via gli uomini Shell, sono arrivati gli uomini delle bollette elettriche. Per noi diciamo, i 2 anni di Shell sono stati la base del nostro sviluppo.
Un momento molto felice per l'azienda, ma non sarà sempre così. Ci fermiamo per un minuto, poi continuiamo il racconto di Vittorio Ghisolfi.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo il racconto della vita di Vittorio Ghisolfi. 1953-1963, da coprotagonista, Ghisolfi vive il tumultuoso sviluppo dell'industria chimica tricolore. Sfortunatamente però anche la sua fine, gli anni della crisi petrolifera mettono a dura prova tutto quello che la Mosse Ghisolfi aveva costruito. Gli anni 70 diventano molto difficili per l'industria chimica e l'azienda vive in pieno questa crisi.
Poi sono incominciati i guai chimici in Italia, no? Noi, come io continuo a dire ai miei figli in queste interviste, che io mi ritengo un figlio del disastro chimico italiano, nel senso che il Montecatini aveva con il professor Natta e il professor Mazzanti, come dire, avevano trovato questo polimero, il polipropilene, il Moplen di allora, no, sostanzialmente, che aveva sicuramente un futuro importante, perché è un polimero che aveva delle particolarità importanti. Oltretutto veniva fuori, allora c'erano questi impianti di cracking che spaccavano le molecole in etilene e propilene. Il propilene sostanzialmente non si sapeva cosa farne, veniva bruciato, quindi utilizzando il propilene si riusciva a fare il polipropilene, che ha avuto un successo, ma in quel momento là il successo era molto modesto, il polimero non era ancora facilmente lavorabile. Sta di fatto che loro hanno fatto questo impianto a Brindisi, che oggi farebbe ridere un impianto di quella dimensione lì, ma allora era un grosso impianto. E Montecatini si è trovata con una serie di problemi. Questo impianto di polipropilene non funzionava, cioè il polipropilene che usciva non era un polistirene facilmente lavorabile, quindi hanno avuto dei problemi a farlo girare. A questo punto hanno dovuto trasformare una parte dei reattori da polipropilene a polietilene ad alta densità.
Gli affari iniziano ad andare a rotoli fra i due poli societari, uno guidato da Ghisolfi e uno guidato da Cefis. Nascono molte divergenze. Da una parte c'è un presidente accentratore, dall'altra un imprenditore, Ghisolfi, che basa la sua attività sulla concretezza. È inevitabile, nel 1973 arriva la rottura.
Cefis è arrivato dicendo: queste società miste, eccetera, non mi piacciono. Ci sono alcune società, sì, si devono cancellare, altre società dobbiamo arrivare noi al 100%. E questo è stato un momento difficile, perché sa, in fondo, insomma, la società l'avevamo fatta noi, no? Sostanzialmente, soprattutto negli ultimi tempi, il nostro socio ha una società del 50%, che è sempre una società difficile da gestire. Certo. Quando un colosso tipo Montedison di allora ci ha detto andate via, siamo andati via, no? Io l'ho considerato allora una sconfitta importante. Sostanzialmente l'ho vissuta come una sconfitta personale, e invece è stato esattamente il contrario, no? Aver avuto, insomma, tutto quel bagaglio di esperienze, perché noi eravamo una piccola società ancora in paese, in Tortona, un campanone di qualche migliaio di metri quadri, no?
Racconta di essere uscito da questo momento di crisi con le ossa rotte, ma fra le tante amarezze di quel periodo benedice il bagaglio costruito in quei 15 anni e più di lavoro. Si rimbocca le maniche e decide di ripartire con quei pochi mezzi rimasti alla ormai piccola azienda di Tortona.
Quando a un certo punto siamo venuti fuori con pochissimi soldi, naturalmente, perché allora il sistema di garanzie era quello che era, no? E siamo ripartiti, sono ripartito da zero, sostanzialmente con pochissimi soldi. Nel 73 c'è stato il problema della guerra, quindi petrolio che è andato a farsi friggere, no? Quindi grandi difficoltà di aumento dei prezzi del polimero, e quindi difficoltà poi di trasferire questi aumenti sul mercato. Insomma, è stato il momento difficile, che è stato quel momento in cui noi siamo ripartiti da zero. Però ripartire da zero mi sembrava allora, in effetti non è stato così. Noi siamo ripartiti, io sono rimasto con i miei dirigenti, che sono rimasti con me, no? Anche quando, e nel giro di due anni e mezzo abbiamo rifatto il nostro gruppo, e la parte Montedine è stata messa in liquidazione. Quindi siamo andati avanti ancora per fino agli anni 80 come azienda di trasformazione, quindi compravamo i vari polimeri e facevamo determinati imballi. soprattutto nel settore delle bottiglie. Quindi ci siamo incominciati ad arrivare sul mercato anche delle acque minerali, con prima il PVC e poi il poliestere. Il poliestere è un prodotto che è stato inventato da DuPont negli anni 60. Negli anni 70 è stato applicato molto come polimero tessile, cioè filato al posto del cotone, naturalmente, cotone misto cotone, cioè ancora oggi è così. C'è stata installata in tutta Europa una sovracapacità spaventosa, quindi alla fine degli anni 70 il mercato era assolutamente depresso, il mercato delle fibre, e hanno fatto quell'accordo multifibre, allora, che era un sistema sicuramente di protezione, no, per tutte le aziende europee, che ha salvato. Certo, col senno di poi ho fatto quello che dovevo fare, no? Sostanzialmente, e le cose, poi ci vuole anche una certa dose di fortuna, no? E la fortuna bisogna cercarsela, e non è che passa davanti tanto per, no? Però insomma, un po' di intuizioni, un po' anche. Guardi, la fortuna è stato il disastro chimico italiano, che non è una fortuna per gli italiani, è stata una fortuna per gli italiani, ma ci ha messo nelle condizioni di poter usufruire di tecnici che in situazione normale mai più che lasciavano una SNIA o una Montecatini per venire da un disolfi qualsiasi, non, e invece erano in piazza, quindi noi abbiamo potuto scegliere.
È soddisfatto Vittorio Ghisolfi di aver continuato per la sua strada, di aver coronato quel sogno nato nel 1953, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è ancora tanta strada da fare per far crescere l'azienda, che ha subito un brusco calo con la crisi del settore chimico. Intanto, dal matrimonio con Alberta Mossi, sorella del suo primo socio, nascono due figli. E proprio negli anni appena successivi alla crisi dell'azienda si prepara la seconda generazione.
Io ho due figli. Il primo ha fatto ingegneria chimica a Torino e il secondo ha fatto prima la Bocconi e poi un master alla Columbia. Tutti e due i miei figli hanno respirato un'aria imprenditoriale sostanzialmente, sai? E a casa mia ci siamo divisi i compiti, io e mia moglie, l'istruzione, la sanità, lei, no? E il resto, l'industria, la finanza, io. E sostanzialmente io ero continuamente in giro, quindi portavo in casa, in provincia, sostanzialmente un po' quello che succedeva nel mondo, no? Quindi i miei figli che hanno mangiato pane e pallacanestro fino alla fine dell'università hanno assorbito evidentemente qualcosa, quindi tutte e due, no? Uno che sono molto complementari, no? uno un po' il tipico tecnico, no? e l'altro invece è, insomma, poi la scuola della Columbia come manager è stata una scuola molto molto importante. Il primo è uscito dopo la laurea, è entrato in stabilimento. Il primo voleva fare filosofia e io ho detto falla. non ho mai ostacolato, praticamente ci ha ripensato lui, ha ripensato dalla filosofia prima. Sicuramente influenzati indirettamente, questo è sicuro. Il lavoro, le battaglie, la battaglia quando siamo usciti dall'affare Montedison, eccetera, è stato sofferto un po' da tutti, anche da loro, poi siamo una cittadina di 20.000 persone, è stato tutto.
Ma torniamo alla rinascita della Mossi e Ghisolfi, rinascita che coincide con l'ingresso in azienda dei figli. All'inizio degli anni Ottanta un'invenzione molto innovativa consente all'azienda guidata da Vittorio Ghisolfi di rialzare la testa in maniera molto rapida. Il vero affare sta nel processo di trasformazione che si rivela un vero e proprio business.
Siamo negli anni Ottanta, quindi a questo punto abbiamo ceduto tutta la parte, sto parlando come fossero dei giorni in effetti, a livello di un anno o due, abbiamo ceduto tutta la nostra parte di trasformazione a una società francese che faceva e fa tuttora trasformazione, e abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi e anche le finanze sulla produzione di questo nuovo polimero di poliestere, che serviva per bottiglie, ma soprattutto per bottiglie italiane, nel senso che il poliestere, le bottiglie di poliestere sono state fatte per i soft drinks, Coca-Cola soprattutto. E i soft drinks hanno bisogno di caratteristiche meccaniche molto importanti, perché una bottiglia di Coca-Cola che lei vede oggi deve resistere a 30 atmosfere, cioè che è molto gasata, se la mette in vetrina al sole eccetera scoppia, se non... quindi ha bisogno di grosse caratteristiche meccaniche, ma anche di avere delle caratteristiche organolettiche per cui possa essere utilizzate nel campo delle acque minerali. Le acque minerali in America allora non sapevano neanche cosa fossero. In Italia invece noi eravamo in quel settore lì, perché ci siamo entrati. Mi sono dimenticato di dire che quando al tempo della Montecatini l'altro socio, quello di Brescia, ha resistito lì in quel sistema un paio d'anni e poi ha ceduto a noi il suo 50%, quindi abbiamo messo insieme anche lo stampaggio e siamo entrati nel mercato delle bottiglie di vetro. Noi abbiamo fatto un primo impianto perché allora il poliestere cedeva un sapore di acetaldeide. L'acetaldeide, come si sa, non è soprattutto nei succhi di frutta, nell'aceto, quindi non è un prodotto pericoloso eccetera, però la regola del convento è che l'acqua deve essere in colore, in odore, in sapore, e l'acetaldeide ha un leggero sapore di mela acerba, no? Che gli specialisti sentivano, siccome la legge prevede quello. Noi abbiamo messo appunto con mio figlio ingegnere chimico un sistema che producesse questo polimero senza che rilasciasse poi questa acetaldeide. Lui ha avuto un incarico appunto speciale, cioè lui non, abbiamo evitato l'ingresso come figlio del padrone, no, sostanzialmente, quindi lui si è occupato di ricerca e nuovi prodotti, no, con un suo team che poi mano a mano è entrato nel sistema in generale, quindi si è occupato di quello. A Torino ci sono dei reattoristi molto bravi, quindi lui con i suoi ex professori e anche un nostro che c'è ancora adesso, un chimico iracheno che avevamo scoperto a Berlino, per la verità, faceva il professore all'Università di Berlino, e abbiamo messo a punto un sistema di produzione di polimero per che andasse bene per le acque minerali, e siamo stati quelli che hanno introdotto le bottiglie di acqua minerale di PET nel mondo, in Italia e poi in Europa e poi in America naturalmente.
Da questo momento in poi la strada per diventare leader mondiali è tutta in discesa. Ci fermiamo per un istante, ci sono le informazioni per chi è in viaggio, subito dopo proseguiamo il racconto della vita di Vittorio Ghisolfi.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo con la storia di Vittorio Ghisolfi. Da quegli anni 80, dalla ripresa dell'azienda e dall'ingresso dei figli nella Mossi e Ghisolfi, sono passati più di 20 anni e tanti successi. La percezione che si ha dal racconto del presidente sembra però lontana dalle proporzioni del gruppo che guida. La Mossi e Ghisolfi è un gruppo di primo piano a livello mondiale. In Italia si colloca subito dopo l'ENI in campo chimico e al secondo posto a livello assoluto nella produzione di PET, quel materiale che serve alla conservazione delle bottiglie di acqua, ma anche latte e birra.
Noi adesso abbiamo una posizione che si è consolidata in questi anni, che è passata da essere i produttori italiani, perché allora c'era solo uno stabilimento ICI in Inghilterra che faceva polimero, poliestere per bottiglie, ma poliestere per bottiglie di soft drinks. Per l'acqua minerale c'eravamo solo noi, con un impiantino da ridere a 10.000 tonnellate ad Anagni. Questo impianto è diventato mano a mano un impianto di 30.000, poi di 60.000 tonnellate, e poi abbiamo messo a punto una tecnologia da 100.000 tonnellate di allora. Noi siamo in questo momento leader tecnologici mondiali, oltre che alla fine di quest'anno saremo anche il primo produttore mondiale di poliestere con 2 milioni di tonnellate.
Ha costruito un impero, a 76 anni Vittorio Ghisolfi non ha ancora deciso di lasciare il timone, ma ammette che il momento di fare un passo indietro si avvicina sempre di più.
Io sono ancora abbastanza impegnato sulla strategia, no? Perché porto la storia, no? Invece i miei figli portano l'attualità, no? Quindi tutto sommato ci sono delle cose che si ripetono un po' in altre circostanze, eccetera. E in più il contatto con personaggi di tutto il mondo chimico, sai, 60 anni sono tanti. Sto già lasciando un po' il fatto di essere qui, mentre loro avranno fatto 50 telefonate, 8 riunioni nel frattempo, no? E già quello, sai, io mi occupo a questo punto di associazioni e di strategia.
Sa di aver lavorato tanto, ma non per questo va alla ricerca di riconoscimenti. Il suo più grande riconoscimento è la sua stessa soddisfazione. Non vorrebbe essere chiamato cavaliere, non aspira ad una medaglia di nessun tipo.
Ma no, non l'ho neanche mai cercato. Non è che me ne importi granché, no. C'è stata una proposta per il cavaliere del lavoro, non so esattamente a che punto sia, no? A parte di scriverlo poi sulla lapide al cimitero, cavaliere del lavoro, avere l'occasione per dire, sai, io sono cavaliere, quindi mi stai a sentire, io non ho quel tipo di occasione lì, no?
È il suo bagaglio imprenditoriale, la sua storia che tiene banco nella Mossi e Ghisolfi. Un'esperienza maturata certamente anche in giro per il mondo. Ha viaggiato moltissimo, anche se, racconta Ghisolfi, all'inizio era molto difficile spostarsi da Tortona per raggiungere la città dove il settore chimico era molto sviluppato, come Londra o alcune città negli Stati Uniti. Attualmente l'azienda ha molte sedi all'estero, le ultime sono nate in Brasile, in Messico e in India. Ma mai il re del PET ha pensato di allontanarsi dalla zona di Torre Garofali, alle porte di Tortona.
Io sono un provincialista, mia moglie dice sempre che tanto non ci sei mai, ma sostanzialmente noi quando avevamo i ragazzi, i giovani, ci sentivamo molto protetti, ci sentiamo ancora protetti. Sono piccole comunità dove lei riesce a capire dove i ragazzi vanno, prima i figli, adesso i nipoti. E tutto sommato io anche nelle mie miei problemi eccetera, io sai, quando tornavo a Tortona da Milano, ecco, entrare in Tortona mi sentivo a casa, no? Quindi una protezione che non c'è mai stata. Io non ho colleghi chimici a Tortona, neanche ad Alessandria. Sono stato presidente 4 anni dell'Unione Industriale di Alessandria. Chimici sono sì quelli della Montesi, della Spinetta, ma sostanzialmente non. Loro sono stati attaccati a Tortona fino a che facevano gli studenti, no? Poi mano a mano che sono entrati nel business hanno cominciato a girare, no? In questo momento una parte importante del loro tempo è sull'Atlantico, no? Tanto che vanno e tornano, no? Io lo facevo anni fa, se Dio vuole lo fanno loro, ma adesso abbiamo anche tanta gente, malgrado il sistema di videoconferenze eccetera, noi spendiamo sempre 1,5 milioni di euro di passaggi aerei, no? Che stiamo proprio vedendo di negoziarlo per abbattere un po' questi costi. Quindi abbiamo noi facciamo in Italia su 2 miliardi di 1,8 miliardi di euro, ne facciamo 600 in Italia e il resto fuori, no? Quindi un terzo viene fatto qui, 2 terzi viene fatto fuori.
È un uomo molto semplice, non possiede la barca, perché ammette che nonostante la passione per la pesca, preferisce andare sulle barche degli amici, in California per esempio, a pesca di marlin. Di solito viaggia su una vecchia utilitaria e, strano da credere, riesce a fare a meno di uno strumento che oggi tutti riteniamo indispensabile.
Guardi, io non ho telefonino. Credo di essere rimasto l'unico dei moicani, no, sostanzialmente ho resistito al telefono che c'è da tutte le parti, mia moglie, i miei figli, i miei nipotini, eccetera, sono riuscito a rimanerne fuori, no? Naturalmente ho il telefono in macchina, c'è una segretaria che mi trova, in qualche modo, no? Mi sembra un pezzo della mia privacy che in questo modo, rinunciare oggi, no, che non sono più operativo. Tutti si lamentano, la mia moglie che dice ma io non ti sento qui lì, però insomma resisto.
E in effetti Vittorio Ghisolfi tiene molto alla sua privacy. Non è una persona che si espone molto, lo fa soltanto per motivi di lavoro, quando ritiene di poter dare il suo contributo, ma resta lontano dalla politica e da quegli eventi mondani che solitamente frequentano imprenditori del suo calibro.
C'è un giro dei miei colleghi che è il giro delle banche, compagnie. Io sono sempre stato un po' fuori, un po' per ragioni di tempo, no? È un po' per ragioni che, sai, adesso io sono stato presidente dell'Unione Industriale d'Alessandria, sono vicepresidente qui in Federchimica, però non mi appassiona quel discorso lì, non, anche perché, sa, c'è sempre il discorso di aver difficoltà a colloquiare con politici, ma soprattutto con la struttura, no? Ognuno ha i suoi problemi, pensa di andare là a poterne parlare, tornare con un qualche risultato positivo o negativo, invece va sempre tutto va a finire in un muro di gomma, uno parla e l'altro non si ha la sensazione di non stare a sentirlo, no? Io non do fastidio.
E allora sbirciamo nella sua vita privata, guardiamo dal buco della serratura cosa fa Ghisolfi quando è fuori dall'azienda, quando per qualche momento si spoglia dei panni dell'imprenditore per indossare quelli dell'uomo comune. E le scoperte sono molte, le passioni del proprietario di un'industria chimica si allontanano molto proprio dalla chimica.
Studiavo pianoforte, naturalmente, dicevo, io faccio il pianista, mio padre che diceva vai a finire in una balera, allora non c'erano le discoteche, no? E assolutamente contrario, e poi a parte le questioni un po' fisiche, cioè, niente, sono le cose che un ragazzo, la passione di concerti, di musica classica. Vengo a Milano, vado a Torino a sentire i concerti, sono pieno di dischi, di videocassette. E oltre alla musica, io mi sono sempre occupato di qualche cosa che da poter fare da solo, no? Perché i tempi liberi miei non sono quelli di chi ha un lavoro fisso, no? Sostanzialmente, e quindi dalle 5 del pomeriggio, 6 del pomeriggio, lì non ci sono 5 del pomeriggio che tengano. Quindi mi sono sempre dedicato alla musica, sono un collezionista di francobolli, sono stato consulente dei ministri delle poste per una ventina d'anni, no? Mi occupo di pittura barocca soprattutto, fine 500, 600, inizio del 700. Leggo molto, molto, a parte saggi soprattutto, o storici. Poi c'è la caccia tutte le domeniche a partire dal 15 di settembre al 31 di gennaio. Abbiamo due riserve, una a Belgioioso per lepri e pernici e una a Sartirana per anitre. No, andiamo sabato da una parte e la domenica dall'altra. Io e mio fratello, no? I figli. Sì, Guido viene ogni tanto. Ci sono i nipotini piccoli, no? Che vengono. Io sono molto orgoglioso della mia famiglia. Tutti e tre i figli sono persone che sono molto più bravi di me, no? Abbiamo sistemato in campagna, lì a 7-8 km da noi in pianura, una vecchia cascina dove ci stiamo tutti. La mia famiglia, proprio Vittorio Ghisolfi, siamo 22 adesso, complessione. Considerato che poi i figli hanno tutti i nipoti hanno i loro amici, eccetera, lì c'è una piscina, un campo da tennis, un campo da calcio, un parco. E un mese all'anno siamo tutti lì, no? Tutta la famiglia. No?
Prima di chiudere l'album dei ricordi, prima di salire sulla sua vecchia utilitaria e tornare verso la Tortona che non ha mai abbandonato, si avvicina ancora per qualche secondo al microfono e lascia in eredità poche parole per spiegare qual è stato il segreto del suo successo.
Costanza. Non mollare. Mai. Anche quando si stava di fronte ai problemi che sembrano senza soluzione, no? Assolutamente. Però un po' una soluzione si trova cercandola, a scapito magari di un cubettino di fegato, no? Però si trova.
La puntata di Voci d'Impresa termina qui. Da Stefano Totoro, l'augurio di una buona giornata.